abbiamo fatto un po' tardi, siamo tutti anche un po' stanchi, siamo arrivati all'ultimo intervento, al momento in cui Elisabetta mi presenta. Possiamo anche saltarlo, perché più o meno adesso ormai ci conosciamo, però.
Sì.
Però così è stato stabilito.
Quindi... Dunque, siamo arrivati a l'alto del... Patrizio, un collega di Torino, è la storia e istituzione dei paesi islamici all'Università di Torino, ma una, dove ha studiato inizialmente, poi ha una lunga carriera anche all'estero, ha lavorato all'Università di Ginevra, alla Sorbona di Parigi, a Bonn, a Exeter, e oggi ci presenta un intervento.
No,
Alcune hanno detto che il metodo di direzione spirituale in Dante e nella scuola.
Diciamo che per stringere vado direttamente all'intervento, perché avevo anche preparato alcune cose introduttive anche sulle questioni più generali, ma non c'è tempo oggi, quindi andiamo direttamente all'intervento che, nel quale appunto cercherò di essere il più breve possibile, che è una specie di esperimento, quindi un tentativo un po' sulla stessa falsariga dell'intervento precedente, quindi di Federico Salvaggio, di vedere se è possibile, al di là di saltando, diciamo, a più pari tutte le questioni di possibili effettive influenze storiche, contatti, eccetera, eccetera, di vedere se è possibile analizzare i due differenti contesti, che sono quelli appunto dell'opera di Dante e del sufismo più in generale, e in particolare della scuola di Ibn Arabi, attraverso, evidentemente, trattandosi di una tematica totalmente inesplorata, cominciando con alcune tematiche specifiche. E in particolare la tematica che ho scelto, insomma, è una tematica che conosco un poco, perché ho lavorato appunto su questa tematica in passato, in particolare per quel che riguarda il sufismo, ed è la tematica della direzione spirituale e inoltre anche delle regole della direzione spirituale, che tra l'altro, al di là di questa della comparazione con Dante, è una tematica che si presta anche alla comparazione nelle questioni più generali come possiamo dire, cosiddetto misticismo, oppure degli ordini cristiani, con le confraternite del sufismo. Ed è una tematica che, se nel contesto del sufismo, come ho già accennato in precedenza, non è molto studiata, nel senso che è cominciata, diciamo che negli ultimi 10-15 anni si è assistito a un moltiplicarsi degli studi su questa tematica, e poi vedremo in particolare sulla questione delle regole del sufismo, tra l'altro anche grazie a alcuni gruppi di studio del quale faccio parte, quindi diciamo è stata anche sulla spinta di alcuni gruppi di studio di cui faccio parte che abbiamo cominciato a occuparci in particolare non soltanto delle questioni dottrinali, ma anche delle questioni pratiche, quindi delle tecniche spirituali e delle regole nella via del sufismo. Ma in realtà la tematica della direzione spirituale è molto studiata nel contesto del cristianesimo, e giusto per darvi un'indicazione di un celebre professore di storia del cristianesimo, storia delle religioni dell'Università di Torino, attualmente emerito, che ha pubblicato insomma una grossa storia in 3 volumi sulla direzione spirituale per la Morcelliana, e in particolare si possono rilevare delle analogie molto, molto forti fra la direzione spirituale nel cristianesimo antico, quello dei padri del deserto, diciamo, che poi è il contesto nel quale si sono venuti a creare, prima in maniera informale e poi progressivamente anche sono state messe per iscritto le prime regole degli ordini, che poi dopo hanno influenzato le regole degli ordini occidentali, che poi sono più famose, come quelle insomma di San Benedetto, eccetera, eccetera. E quindi c'è comunque una letteratura accademica su questa questione, mentre manca, o almeno mancava, e adesso stiamo cercando di sopperire a questa cosa, nel contesto degli studi del sufismo, dove... non riesco tanto a funzionare, ecco, dove possiamo notare molto velocemente, ci sarebbe tanto da dire su questa questione, e tra l'altro già anni fa avevo fatto un esperimento in questo senso con una collega che è una specialista di cristianesimo egiziano, provando a vedere proprio attraverso la terminologia e attraverso le pratiche se c'erano delle analogie, e abbiamo pubblicato insieme un articolo in francese, dove abbiamo fatto questo esperimento, un capitolo, diciamo, dell'articolo è sul cristianesimo egiziano e un capitolo è sul sufismo, che potete trovare, se vi interessa, sulla mia pagina Accademia, trovate questo articolo sulle misticismi comparati. E in pratica, come nel cristianesimo antico, possiamo anche notare, nella prima fase dello sviluppo del sufismo, che è una fase ascetica, questa fase comincia innanzitutto con il compagnonaggio, quindi il ritrovarsi fra pari di persone che attraversano la via e che si trovano fra di loro in una vita comune, sebbene ascetica, nel senso anche nel caso del sufismo, la maggior parte delle volte era una vita al di fuori della città, comunque nei deserti, lontano dalla vita, diciamo, di tutti i giorni. E in quel contesto cominciava a svilupparsi quello che era il consiglio spirituale fra pari, quindi quella che viene chiamata la wasaya. E poi dopo questi due termini verranno poi applicati effettivamente al rapporto fra i discepoli, quindi tutto quello che non ha a che fare con il rapporto diretto fra maestro e discepolo, ma che ha a che fare del rapporto fra i discepoli, dei discepoli fra loro. E la wasaya è comunque sempre l'idea di dare un consiglio spirituale sia tra pari che tra maestro e discepolo. E poi, nel momento in cui questa vita collettiva si fa sempre più complessa, e quindi arriva anche la necessità di avere delle norme, delle regole per cercare di renderla anche praticabile, diciamo, da numeri sempre maggiori di persone, si giunge a quello che, anche qui è un argomento enorme, l'argomento della questione dell'ADAB, che in questo senso io approccio, diciamo, il mio approccio in questo caso è solamente sulla questione dell'ADAB tecnico, l'ADAB come regole, perché la nozione di ADAB è evidentemente una nozione polisemica che potrebbe essere approcciata da differenti punti di vista, e quindi cominciano a nascere queste regole che poi anche nel caso del sufismo vengono messe per iscritto e danno origine a una letteratura che, sebbene, l'ho già menzionato in precedenza, sebbene sia meno importante dal punto di vista possiamo dire la letteratura dottrinale è sicuramente più importante della letteratura dell'ADAB, ma questa letteratura ha comunque una storia, ha avuto un grande successo e ha prodotto una serie di opere fino ai nostri giorni. E tra l'altro ho dimenticato, appunto, di dire che questo l'ADAB è certamente una nozione, se così possiamo dire, che è una esteriore, però non in senso negativo, ha una parte esteriore, cioè quindi legata a una regola di comportamento, ma questa regola di comportamento ha anche una dimensione dottrinale, in quanto nel sufismo rappresenta la conoscenza delle regole di una determinata stazione spirituale, e quindi anche i segreti di una determinata stazione spirituale non vengono rivelati a colui che è sulla via fino a quando non ne conosce le regole. Quindi potete vedere che la relazione fra regola e dottrina è molto molto sottile. Per quel che riguarda Ibn Arabi, evidentemente la sua opera per la maggior parte è un'opera a sfondo dottrinale, però la nozione di ADAB ricorre assolutamente a più riprese, anche se possiamo dire che nell'ambito delle Futuhat al-Mekkiya è soprattutto la dimensione metafisica dell'ADAB che arriva in primo piano. Vi sono differenti capitoli dedicati all'ADAB ed è soprattutto la dimensione più alta, la dimensione metafisica dell'ADAB, ma nonostante questo anche Ibn Arabi ci ha lasciato alcuni piccoli brevi trattati nel quale vengono riportate le regole per colui che attraversa la via, in particolare questo libro, il Kun Malabud al-Muridumine, che è anche stato tradotto in inglese, e altri trattati brevi, ma diciamo che la maggior parte dell'opera di Ibn Arabi invece è consacrata alle questioni dottrinali, mentre possiamo dire che la personalità del sufismo che ha più sviluppato, che si è più dedicata, diciamo, a mettere insieme, a raccogliere tutte queste regole, cercare anche di arrivare ad una sintesi di che cosa sia l'Adab Sufi, è un continuatore dell'opera di Ibn Arabi, non uno qualunque, nel senso Abdel Wahab al-Sharani è un maestro egiziano evidentemente, come potete vedere, successivo, morto nel XVI secolo in Egitto, ma che è considerato uno dei più importanti continuatori, uno anche dei più importanti trasmettitori dell'eredità di Ibn Arabi. Quindi possiamo dire che sicuramente una parte dell'eredità, della nozione stessa di Adab in Ibn Arabi è potuta giungere, giungere a noi tramite appunto l'opera di Abdelwahab Sharani, che appunto è quella che ci dà, che ci permette di conoscere nei dettagli tutte le varie regole e le sfumature dell'Adab, e che ci permette così in questa precisa occasione di avere come dire, un esempio di comparazione che ci può permettere di vedere le analogie eventuali con la nozione di regola e di direzione spirituale in Dante. E ecco, e quindi a questo punto, sempre appunto considerando quelle che sono le regole della direzione spirituale nel sufismo, in generale nell'esoterismo islamico, possiamo invece notare che anche la struttura della Divina Commedia ci mostra un percorso spirituale che è caratterizzato da precisi rapporti di direzione spirituale, e il percorso stesso in generale di Dante, e in particolare il suo passaggio all'interno del Purgatorio, riflette, possiamo dire, l'immagine di un viaggio allegorico di un'anima che aspira a salire alla contemplazione di Dio, e in questo suo cammino è scortata da una serie di guide. Quindi non c'è un'unica guida, ma ci sono differenti guide nelle differenti parti del cammino. Diciamo, questo può anche essere verosimile nel caso di un cammino spirituale di una determinata personalità, che può avere differenti guide durante il suo cammino. E diciamo, questo rapporto che Dante stabilisce con questi personaggi ha tutte le caratteristiche, mostra tutte le caratteristiche tipiche del rapporto tra maestro e discepolo. Se cominciamo ad esempio con Virgilio, noteremo che appare nel momento in cui Dante esce dalla foresta oscura, e nel momento in cui viene bloccato dalle bestie selvagge, e proprio l'apparizione del vate romano gli permette di aggirare questo ostacolo, ed è proprio Virgilio che gli mostra un cammino più lungo ma più sicuro. Quindi già si vede l'idea, no, della maestria del maestro, che mostra una via più lunga ma più sicura, e tra l'altro afferma l'unico che può essere seguito fino all'avvento del veltro, una formula abbastanza esoterica che si rifà appunto all'idea del veltro, che come sapete è la figura del salvatore scatologico nel sistema di Dante, che ha moltissime analogie con la figura del Mahdi, quindi salvatore scatologico islamico, ma così detto en passant, perché insomma non è la tematica principale. E sempre durante il viaggio attraverso l'inferno è proprio Virgilio che permette a Dante di superare degli ostacoli che sarebbero stati insormontabili. In vari momenti in cui Dante è assalito da una fortissima paura, è proprio Virgilio che lo rincuora. A un certo punto Dante si siede ed è Virgilio che lo alza, quindi c'è proprio un'azione attiva da parte di Virgilio come un maestro, e poi lo protegge, lo scorta fino al Purgatorio, dove anche in quel caso rivestirà un ruolo centrale nella purificazione spirituale di Dante. E anche la terminologia che viene utilizzata, diciamo, da Virgilio nei confronti di Dante ci mostra un'idea molto precisa di direzione spirituale, poiché Virgilio definisce Dante più volte un padre gentile, un vero padre, e anche un pedagogo gentile. Quindi proprio esplicitamente dice che egli è sottomesso a una pedagogia da parte di Virgilio, e soprattutto anche a più riprese come maestro. E anche Virgilio si rivolge a Dante con degli appellativi molto indicativi, come figlio mio e dolce figlio, che per chi conosce la letteratura del sufismo sa benissimo che è uno dei termini che viene utilizzato anche per indicare il discepolo. L'esempio più celebre potrebbe essere la lettera famosa di Al-Ghazali al discepolo, che si chiama proprio Ayu al-Walad, quindi o tu figlio o mio figlio. Quindi c'è questa idea che il discepolo possa essere un figlio e il maestro possa essere un padre. E in tutto ciò è fondamentale una caratteristica che viene spesso richiamata in generale nella letteratura del sufismo, ma in particolare nella letteratura dell'Adab, che l'Adab ha a che fare con l'umiltà, nel senso che conoscere le regole significa riuscire a mettere in pratica l'umiltà. E Dante, possiamo vedere che durante questo viaggio Dante ritorna a più riprese sulla questione dell'umiltà. Prima in generale, quando si riferisce in questo versetto del Purgatorio, come quando dice che così come gli angeli fanno sacrificio, diciamo, della propria volontà a te, Dio, cantando Osanna, così gli uomini debbono fare sacrificio dei suoi. Quindi questa idea del sacrificio di sé e dell'abbandono della propria volontà. Quindi questa nozione, sì, stavo già passando all'umiltà, ma in realtà questa è la nozione di abbandono di sé, nel senso che all'interno, anche nel contesto del sufismo, è importantissimo che il discepolo abbandoni la sua volontà, quindi la direzione di sé, nelle braccia del maestro. E di questo sembra essere consapevole anche Dante, perché appunto tramite questo versetto mostra come sia importante l'abbandono della volontà. E questa è una prospettiva che nel sufismo ritroviamo in particolare in una celebre opera di uno dei maestri più importanti che si chiama Ibn Atallah di Al-Iskandari, che scrisse appunto Al-Tanwir fi Iskand al-Tadbir, che è un libro che è proprio centrato su questa idea dell'abbandono della direzione di sé, in particolare ovviamente in Dio, ma in particolare nelle mani del maestro. E invece qui torniamo all'umiltà, nel senso avevo fatto un salto già all'umiltà, ma eravamo ancora all'abbandono. Quindi dicevo dell'importanza dell'umiltà nel sufismo, e possiamo vedere che anche nella Divina Commedia a più riprese troviamo dei passaggi sull'importanza dell'umiltà. E ad esempio vi è un passaggio in cui, dal momento che Dante è consapevole che la sua debolezza, e lo dice esplicitamente, sta proprio nel suo eccessivo orgoglio, ad un certo punto egli si cinge i lombi con un giunco, che secondo tutti i commentatori significa, appunto, ha il significato di umiltà, un simbolo evidente di umiltà, mentre nel canto decimo egli cita differenti figure che hanno raggiunto un altissimo grado di umiltà. Ci riferiamo solamente a una di esse, che è il re Davide, che viene definito da Davide l'umile salmista, in relazione a questo passaggio dell'Antico Testamento, nel quale ad un certo punto Davide, diciamo, in ringraziamento per ringraziare Dio, nonostante egli fosse un re e quindi dovesse comunque seguire una certa etichetta, non potesse farsi vedere di fronte al popolo in atteggiamenti che non fossero consoni al suo livello, diciamo al suo livello regale, egli quasi si denuda e si mette a danzare davanti a tutti, dicendo esplicitamente che lo farà appunto per abbassarsi di fronte agli occhi degli uomini, ma per alzarsi di fronte agli occhi di Dio, no? Quindi questa è l'idea. Quindi Dante è assolutamente, va a pescare, diciamo, questo passaggio dell'Antico Testamento, perché è consapevole dell'importanza dell'umiltà. Dopo, in altri passaggi, per esempio, Dante si china simbolicamente, portando il peso che i superbi del purgatorio portano effettivamente per scontare la propria pena, e si paragona in differenti passaggi a degli animali. Quindi dice che il proprio fardello spirituale lo rende simile a un bue nel giogo, in altri passaggi si paragona a un bambino, quindi tutti i paragoni, diciamo, molto umili, o addirittura degli animali molto piccoli, ad esempio una giovane cicogna oppure la capra in un altro passaggio. E infine dice che la cura di Beatrice nei suoi confronti, dirà nel paradiso, è quella di un uccello verso i suoi pulcini. Quindi c'è questa idea, no? Di umiltà in questo senso. Ma possiamo dire che il personaggio che più rappresenta questa umiltà all'interno della Divina Commedia è il personaggio molto interessante di Pier Pettinaio, che appare in Purgatorio, nel Purgatorio 13, dove tra l'altro, dove Dante si riferisce al fatto che, nonostante egli sia già morto, siano assolutamente comprovate le sue capacità di esaudire le preghiere di intercessione nell'aldilà. Quindi è considerato evidentemente un ravvicinato di Dio, un santo, poiché ha questa capacità di esaudire le preghiere di intercessione anche dopo la morte. Ora, Dante non esplicita, non parla, ovviamente lo riferisce all'umiltà, ma non descrive la sua vita. E in realtà questo viene fatto dai commentari della Divina Commedia, che ci mostrano che Pier Pettinaio viveva a Siena, dove faceva l'artigiano, e vendeva pettini, per questo motivo aveva preso il nome di Pettinaio. Era una personalità nota per la sua onestà, per la sua astinenza delle cose della vita e per la sua estrema umiltà. E appunto una personalità alla quale le fonti dell'epoca già in vita attribuivano numerosi miracoli. Era, così come Dante, legato ai francescani come terziario, quindi affiliato ai francescani come terziario, e morì nel 1289, evidentemente già in odore di santità. Ora, questo personaggio ha delle caratteristiche, per coloro che studiano il sufismo e l'esoterismo islamico, mostra delle caratteristiche assolutamente molto forti nei confronti della cosiddetta categoria della malamatia, quindi la gente del biasimo nel sufismo. Ora, questo, la copertina è quella di uno dei più antichi testi sulla malamatia, appunto di Abu Abdurrahman Sulami, uno dei maestri del sufismo, dei quali tra l'altro ricorre proprio in questo momento il millenario della morte. Della morte, quindi un maestro molto importante anche per Ibn Arabi, è uno dei pochi che vengono citati nei momenti più, insomma, importanti della sua realizzazione spirituale, diciamo uno dei pochi che cita Dante in questa fase. Ora, di cosa si dice in ambito islamico dei malamatia? Che erano dei personaggi che conducevano un'esistenza molto umile, nonostante avessero un altissimo grado spirituale, e molto spesso erano associati proprio anche come nome a una determinata professione. Quindi, così come Pier Pettinaio, veniva chiamato Pettinaio perché faceva i pettini, la maggior parte di questi malamatia erano quasi tutti delle persone che conducevano un'esistenza umile e facevano un mestiere molto umile. E nonostante questo, Ibn Arabi afferma che il grado del Malamati è uno dei maggiori gradi spirituali del sufismo, e anche l'opera di Sharani è assolutamente piena di rimandi a malamatia, non solo del passato ma anche della sua epoca, quindi mostra tantissimi casi di persone appunto che, tra l'altro anche il suo proprio maestro Ali al-Khawas, che faceva intrecciava le fibre di palma e vendeva questi oggetti di artigianato fatti di fibra di palma, ma secondo lui era uno dei più grandi santi della sua epoca. Ora, veniamo invece, questa è un'analogia che mi è venuta, che mi è saltata, diciamo, subito agli occhi vedendo questo personaggio di Pier Pettinaio. Veniamo invece, insomma, per avvicinarci verso la fine, a esempi di regole di direzione spirituale in Dante che ci possono mostrare delle analogie con l'ambito islamico. Allora, siamo nel Purgatorio, Dante osserva il volto di Beatrice, questo gli procura un'intensa soddisfazione spirituale molto forte, dal momento che il volto di Beatrice riflette la luce divina, ma egli si distoglie immediatamente da questa contemplazione, da questa visione, per ordine di Beatrice stessa. E dice, adesso non sto a leggere anche tutto, perché vado direttamente alla spiegazione, dice: chi sapesse qual era la mia beatitudine nel fissare lo sguardo di Beatrice, dice, saprebbe quanto mi fu gradito obbedire alla guida celeste, perché l'una cosa bilanciava l'altra. Quindi questo cosa significa? Che Dante dice: era un piacere spirituale così grande guardare la luce divina in Beatrice, ma anche obbedire a Beatrice era un piacere grandissimo per me, contrappesava, quindi vuol dire sono messi sullo stesso piano. Quindi questo significa che Dante afferma che l'obbedienza alla propria guida spirituale ha un'importanza altrettanto importante, un'altra parola, della contemplazione spirituale stessa. Quindi potete vedere in quale stima appunto prende l'idea del seguire una guida spirituale. Mentre vi sono altri passaggi interessanti in questo senso, dove si osserva che Dante attende sempre il permesso di Beatrice prima di parlare, come per esempio in questo caso dove dice: io mi voltai alla destra perché Beatrice mi indicasse il mio dovere tramite le parole oppure i gesti. Oppure un altro passaggio in cui dice: io ero simile a colui che reprime in sé questa l'acutezza del desiderio e non osa domandare per non essere troppo fastidioso, quindi tutte delle scene che si possono ritrovare assolutamente nella letteratura sufi, nel rapporto tra maestro e discepolo. E un'altra caratteristica del rapporto maestro-discepolo che si ritrova anche nell'esoterismo islamico è la seguente, in pratica, che dal momento che un discepolo, nel momento in cui si abbandona al suo maestro, grazie proprio a questo abbandono, diventa trasparente per il maestro e quindi a quel punto è in grado di leggere nel suo cuore e nella sua mente e addirittura può rispondere a delle domande senza che il discepolo le abbia espresse. E troviamo la stessa idea, la stessa immagine anche nella Divina Commedia, in riferimento però alla relazione fra Dante e Virgilio, quando Dante dice di Virgilio: egli sapeva bene che cosa volessi dire anche se non parlavo, quindi non attese la mia domanda ma disse: parla, e sii breve e conciso. Quindi Virgilio gli legge nella mente e sa già che sta per porre una domanda. Un altro passaggio nel quale si riferisce a Virgilio appunto come vero padre, come mio vero padre, e dice: il mio vero padre si accorse del mio desiderio che non si manifestava per timore con le sue parole e mi invitò a parlare. Mentre in un altro passaggio, qua dove invece si tratta di Dante e Beatrice, addirittura Beatrice risponde in maniera miracolosa a una domanda che non soltanto Dante non le ha ancora posto, ma la quale ancora non aveva dato forma definitiva nella mente. Quindi addirittura Beatrice arriva prima del pensiero di Dante, quindi è precedente alla formulazione del pensiero. Quindi dice: a costui, quindi è Beatrice che parla, a costui, anche se non ve lo dice né con la voce né l'ha formulato con il pensiero, serve andare alla radice di un elemento, serve sciogliere un dubbio, eccetera, eccetera. E quindi possiamo vedere, a partire da tutti questi passaggi, che evidentemente, secondo me, questo mostra che Dante avesse un'idea di quello che può essere il rapporto maestro-discepolo. E allora c'è tutta una questione molto, molto scabrosa rispetto al fatto se Dante fosse o no affiliato a un'organizzazione iniziatica della sua epoca. Insomma, sappiamo che è un discorso molto lungo che non abbiamo qui, diciamo, il tempo di farlo, ma secondo me evidentemente egli aveva una conoscenza molto approfondita anche di quelle che sono le regole di direzione spirituale, e questo, diciamo, i versetti che vi ho mostrato ne sono una prova. E vorrei concludere con un versetto veramente molto molto evocativo, dove Dante ci offre proprio una metafora perfetta della direzione spirituale in un versetto dove egli, Dante stesso, si offre come guida spirituale per il lettore e dice: o voi pochi, questo è un versetto famosissimo che tutti sapete, o voi pochi che vi siete nutriti per tempo del pane degli angeli, che come sapete è simbolo del nutrimento di tipo spirituale, di cui qui sulla terra si vive ma non ci si sazia mai, quindi non si è mai sazi del nutrimento spirituale, vi potete inoltrare in alto mare con la vostra barca, seguendo la mia scia davanti all'acqua che ritorna uguale. Quindi questa è una metafora dell'acqua che si chiude su se stessa dopo il passaggio della barca e illustra veramente in maniera perfetta, nel contesto appunto dell'idea del sistema della direzione spirituale, lo stato privilegiato di un discepolo che quindi riesce a seguire le orme di un maestro da vicino, ma già solo se si attarda un po' non è più in grado di seguirlo perché queste orme si perdono. E quindi questo dà l'idea proprio che, a mio modesto parere, che vi sono delle analogie assolutamente evidenti fra la nozione di direzione spirituale in Dante e l'esoterismo islamico, e questo, diciamo, con uno studio più approfondito, magari col tempo, potrebbe portare, diciamo, a qualche frutto dal punto di vista della ricerca, che per adesso non siamo ancora in grado di offrire. Grazie, grazie a tutti.